Parliamo ancora di economia della musica dal vivo e lo so, l'abbiamo fatto molte volte, ma è uscito un articolo sull'Observer di questo weekend che dice molte cose interessanti ed ha anche una parziale risposta a una domanda che mi facevo proprio settimana scorsa su quanto i problemi dei prezzi in aumento arrivino dai cachet degli artisti o anche da altri fattori. Prometto che la faccio breve. L'articolo è di James Tapper sull'Observer, appunto, si intitola "Non possiamo continuare a andare in perdita, le band evitano i festival mentre il costo dei tour sale". Tapper dice innanzitutto che, citando una informazione della AIF, Associazione dei Festival Indipendenti nel Regno Unito, che anche se i prezzi dei biglietti sono saliti in media del 15%, i costi di realizzare uno show sono cresciuti del 30%, e questa differenza è un problema sia per gli artisti che per i promoter. Altra notizia che c'è in questo articolo, più di 100 festival nel Regno Unito, uno su sei, hanno chiuso permanentemente dall'inizio della pandemia. E John Rostron, il direttore dell'AIF, intervistato proprio da James Tapper, ha detto che nell'ultimo anno ci sono stati degli eventi sold out, ma che sono comunque andati in perdita per questo aumento dei costi di realizzazione. Dall'altro lato, dice Tapper, c'è una mancanza di domanda dei giovani fan. Dati sempre che arrivano dall'AIF mostrano che il 20% dei biglietti viene ora pagato a rate, in crescita dal 4% del 2019. Una proposta concreta, se così vogliamo dire, che arriva proprio da John Rostron dell'AIF, è semplice quanto potenzialmente efficace, mi sembra. Chiediamo al governo, dice Rostron, una riduzione dell'IVA al 5% come misura temporanea per affrontare questa situazione, ma io direi anche perché non potrebbe diventare una misura definitiva, magari. L'articolo poi cita un altro pezzo di Clash, firmato da Robin Murray, dove si parla di un caso più specifico, e quello di Billie No Mates, che ha suonato a Glastonbury da sola, e ci sono state delle polemiche online con fan che hanno detto certo che poteva almeno portarsi qualche musicista invece di suonare con la base. Però giustamente in questo pezzo si fa notare che ad alcuni eventi gli artisti prendono 50 sterline per suonare su uno dei palchi minori, e mentre anche i grandi festival non offrono cifre molto più alte, e cercare di arrivare al break even per un artista emergente è quasi impossibile. Ora immagino che Billie No Mates forse abbia preso qualcosina di più di 50 sterline, ma ugualmente è plausibile che non ci fossero le condizioni per pagare anche tutti i costi di una band. E altra cosa curiosa che scopro dall'articolo di Clash, non è la prima volta che vedo questa prospettiva ribaltata in cui da qui, dall'Italia e il Regno Unito, sembra sempre questo mondo magico dove c'è molta più attenzione della musica, e Robin Murray scrive: è molto diverso dalla situazione sul continente, cioè in Europa, dove i musicisti hanno maggiore accesso a bandi, i compensi sono maggiori e c'è più attenzione verso le band di apertura. Ecco, forse non in Italia, ecco, non so, magari parla della Germania o della Svizzera, non so, del Nord Europa, ecco, qua non penso che si possa dire questa cosa, ma insomma l'erba del vicino è sempre la più verde. E poi cita Robin Murray anche questo tweet di Chris Sheehan, cofondatore di Carousel Music, che forse dice una cosa importante: non attaccate un artista che dà l'anima sul palco per il fatto che non ha una band, ha scritto appunto Sheehan su Twitter. Potrebbe essere una scelta, ma è più probabile che per come è impostata l'industria non sia possibile permettersi una band a meno che i tuoi genitori non ti diano i soldi per vivere. Quindi parlavamo di gentrificazione dei concerti e del fatto che per andare ai concerti il pubblico deve essere sempre più ricco ed è sempre più difficile per chi ha meno soldi andare ai festival e ai concerti, ma forse anche per chi fa il musicista è sempre più difficile anche dall'altro lato del palco. Insomma, la gentrificazione purtroppo sta avvenendo un po' da entrambi i lati e bisogna tenerlo in conto. Ma basta parlare di economia, spero di non averla fatta troppo lunga. Andiamo a parlare di dischi e di musica, e andiamo a vedere i dischi che sono usciti questo venerdì 30 giugno, e lo facciamo nella puntata numero 73 di Friday.
Il
Il primo disco è un disco che aspettavo con parecchia curiosità, è quello degli inglesi Bedroom, scritto BDRMM, è il loro secondo disco e il loro debutto su Rock Action. Il loro primo disco di un paio d'anni fa mi era piaciuto parecchio, li avevo visti anche dal vivo in apertura ai Mogwai, e che poi appunto gli hanno offerto un contratto perché Rock Action è l'etichetta dei Mogwai, quindi mi sa dopo essersi conosciuti forse dal vivo hanno poi finito anche per firmare per Rock Action, che pubblica questo nuovo disco che si intitola I Don't Know e che prende recensioni mediamente abbastanza buone, più o meno in linea con quelle del primo disco, ma la cosa che mi ha stupito è che è cambiato molto, a me sembra, come genere, e anche se non tutte le recensioni lo descrivono in quel modo. Su The Skinny, Joe Higgs, che ha dato al disco 4 stelle, dice che con I Don't Know e i Bedroom hanno creato una formula solida, rock radiofonico con più sostanza, sfumature e consapevolezza storica della maggior parte delle band della loro generazione. 4 stelle anche su NME e una recensione su The Quietus, anche una band che riesce appunto a fare quella mossa non facile di convincere sia, non so, Line of Best Fit o NME che The Quietus. The Quietus, la recensione di Zara Hederman, e dice che l'album dà un assaggio delle difficoltà di essere una band di cui si parla molto, ma che musicalmente I Don't Know mantiene una simile onda di chitarre e voci che grondano di riverbero, come sul primo disco, ma in questo secondo disco c'è più coraggio nella produzione e i toni sembrano più scuri di prima, qua si comincia a vedere qualche differenza. Io sentendo il disco, proprio soprattutto i primi tre pezzi, ci sono poche chitarre, c'è un'atmosfera quasi ambient, molto più rallentata e rarefatta, poi arrivano un po' a sorpresa delle martellate di chitarre elettriche, però complessivamente sì, più scuro, come dice Hederman sicuramente, ma forse anche più appunto più ambient, più elettronico, meno basato sulle chitarre, sulle ritmiche. Su The Line of Best Fit, Craig Howison dà il disco 9 e dice che dopo il successo del debutto e il lungo tour che ne seguì, i quattro membri dei Bedroom hanno visto ben oltre il perimetro della loro città, che è Hull, nell'Inghilterra del Nord, e quelle esperienze hanno inzuppato il tessuto del loro secondo disco, I Don't Know. Lo shoegaze bramoso del loro primo disco persiste ancora, ma non è più temperato da una voglia di fuggire, viene incoraggiato dalla conoscenza della bellezza che esiste al di fuori. Sarebbe un errore descrivere I Don't Know come semplicemente un disco rock. La fantastica It's Just a Bit of Blood potrebbe suonare come i primi Radiohead ingurgitati vivi dai My Bloody Valentine, ma c'è una profondità sperimentale nel disco che incorpora punti di riferimento di uno spettro ancora più ampio che la band non aveva ancora toccato. Psichedelia, post-rock e ambientazioni elettriche luccicano come ragnatele al buio e offrono uno scivolo di emergenza per sfuggire da qualsiasi ambiente caustico nel quale stiate vivendo. Le tracce scorrono in fasi non identificate, si trasformano l'una nell'altra, rendendo difficile tracciarle, ma questo offre anche una rassicurazione confortevole che possiamo mettere insieme noi il disco come ci pare. A volte sconcertante, altre stimolante, ci sono crepe di tristezza e ottimismo che ci possono sommergere. Niente è fissato in I Don't Know, rendendo possibile una libertà di interpretazione che è rinfrescante. Quando finisce la colossale traccia di chiusura, appare chiaro che i Bedroom non hanno intenzione di rivelare i segreti che I Don't Know contiene. Non ci provano a definirsi, eppure sembrano fiduciosi della direzione in cui stanno andando. Nel loro secondo disco hanno creato un enigma che siamo noi a dover risolvere. Mi ha stupito meno, ma mi è piaciuto anche il disco di Graham Chatten, il cantante dei Fontaines D.C., e il disco si intitola Chaos for the Fly, esce per Partisan come i dischi della band. Su Sentire Ascoltare ha preso 7.3 e Alessandro Liccardo ha scritto che ancora col vento in poppa, con tre dischi pienamente a fuoco pubblicati nel giro di 4 anni, e parla di quelli dei Fontaines D.C., Graham Chatten si concede una collezione crepuscolare di 9 canzoni intensamente poetiche che rivelano un'angolazione diversa della sua abilità nella stesura di testi memorabili, colmi di immagini che si nutrono di ossimori e di un'ironia presa in prestito da Samuel Beckett. Sono d'accordo che i testi sono sicuramente uno dei punti di forza, come lo sono anche nei Fontaines D.C., qui sono lievemente più spogli, l'atmosfera generale non è così diversa da quella della band e ci sono comunque molti strumenti, insomma non è un disco acustico, un disco minimale, forse lievemente più intimista dei lavori dei Fontaines D.C., ma è un disco che scorre molto bene, 35 minuti, abbastanza semplici, e in varie interviste Graham Chatten ha detto che non è che vuole sciogliere la band, ma semplicemente che erano pezzi che avrebbero potuto anche finire su un disco dei Fontaines D.C., ma che voleva mantenere esattamente come li aveva pensati e non voleva farli influenzare da quelle che poi sono le dinamiche, i suoni e le idee degli altri membri della band. Continuo a leggere da questa recensione di Sentire Ascoltare, dove Liccardo dice che è un lirismo messo giù sul foglio bianco con le mani sporche di terra dopo essersi disteso sull'erba appena prima di un tramonto, che dondola in una dimensione musicale più raccolta, intima, melodica, ma che non rinuncia laddove necessaria alla tensione che è una cifra stilistica del gruppo madre, ma indugia più amorevolmente nelle scale di grigi e nei toni seppia che non nel rosso fuoco e nel buio nero pece. La Tavolozza è un campionario di tinte dal fascino umbratile, con un modo nuovo di dosare una voce che in più tratti riesce a abbandonare la tendenza alla litania smithsiana e abbraccia compiutamente un crooning più espressivo, duttile e sicuro di sé. Recensioni mediamente alte anche in giro, 7 su On The Rock, 4 stelle sull'Irish Times, dove gioca in casa Graham Chatten, e 7 su Line of Best Fit, 5 stelle su The Skinny, e vi leggo anche un pezzo di quello che ha scritto Ben Cardew su Pitchfork, il voto è 7.6, e Cardew ha scritto che Chaos for the Fly è un disco di rimuginazione, strumentazione folk e lo strano guizzo elettronico che sembra seducentemente senza tempo. Esce il post-punk snervante dei Fontaines e la loro sezione ritmica importante, entrano le chitarre acustiche, gli archi, i synth, le drum machine e le seconde voci della fidanzata Georgie Jesson. Ciò che fa davvero vibrare il disco però è la combinazione di novità e tradizione, artificio e onestà. È il modo di cantare disadorno di Chatten, privo di sguardi d'intesa e frivolezza pop, che porta Chaos for the Fly nelle lunghe fila della tradizione popolare. Chatten sembra essersi affermato con coraggio come autore folk, la cui scrittura classica e il tocco tenero e veritiero risuonano ora e nel passato. Il nostro terzo disco della settimana è quello di The Japanese House, da non confondere con l'americana Japanese Breakfast. Invece Japanese House è il progetto della britannica Amber Bain. Il disco è il suo secondo disco, si intitola In the End It Always Does ed esce per Dirty Hit. Ed è uscito a distanza di ben 4 anni dal suo debutto, di cui si era parlato abbastanza, anche se io poi me l'ero già un po' dimenticata. Ora ritorna con un altro disco e fa di nuovo centro, almeno se guardiamo ai voti. Il disco non mi è dispiaciuto, ma ha ricordato la voce, un po' anche le melodie e i temi di Fennelili, ma miscelate con una produzione patinata e molto curata che mi ha ricordato i 1975, e non a caso perché c'è il buon Matt Healy che ha fatto una comparsata insieme ad altri ospiti che poi vi la vado a leggere dalla recensione di Pitchfork che ha firmato Brady Brickner Wood e che dice che In the End It Always Does, il secondo disco di Amber Bain come Japanese House, trova un bel equilibrio sposando insieme una scrittura percettiva con una produzione luminosa e ottimista. Mentre la musica passata di Bain tendeva a toni annebbiati dai quali la sua voce contemplativa veniva sopraffatta, la musica qui è emozionante e ballabile, elevando le sue melodie desolate e le subdole tematiche. Con brevi comparse di Justin Vernon dei Bon Iver, Katie Gavin della band Muna, Matt Healy e Charlie XCX, Bain declina il suo cuore spezzato in nuove forme. In alcune delle tracce più emozionanti, Bain pensa a come costruire una vita piena di significato senza il supporto di un partner amoroso. Si mette a leggere libri di autoaiuto, fa birdwatching, giardinaggio e passa il tempo col suo cane. Bain ha tirato fuori la sua dose di ballate evocative, ma quelle in The End tendono a colpire nel segno. Bain dà il suo meglio quando accetta un senso di giocosità, ammiccando e piangendo nello stesso modo sottile, camminando con disinvoltura tra umorismo e dolore. Tre ritorni importanti per la nostra consueta rubrica dei singoli. Torna James Blake dopo 2 anni dall'ultimo album e lo fa con un nuovo singolo che si intitola Big Hammer e anche con l'annuncio del suo nuovo disco che uscirà l'8 settembre su Republic e si intitolerà Playing Robots into Heaven. E su Stereogum leggo che in questo disco, almeno a partire da questo singolo, c'è qualcosa di nuovo rispetto a quello a cui ci aveva abituato Blake e si torna, dice Stereogum, Graham più verso le sue origini e verso la musica sperimentale dance, e infatti questo singolo è decisamente un banger da ballare, molto diverso dalle cose più rarefatte e minimali dell'ultimo disco. Vedremo se sarà così tutto questo nuovo album o se è solo il singolo. Ritorna anche in modo forse più prevedibile Olivia Rodrigo, che aveva fatto parlare molto di sé col suo debutto, quindi non è che ci fosse piaciuto tantissimo, ma insomma bisogna fare i conti con un grande nome del pop, ormai è arrivato così da un po' dal nulla, ma che penso che anche stavolta farà sfracelli. Il disco si intitola Guts e uscirà l'8 settembre su Geffen, e ha pubblicato questo primo singolo che si intitola Vampire, e che è un classico singolo di Olivia Rodrigo, forse ancora di più, in tutti i sensi. E mi è piaciuto forse di più il pezzo di Sanfa, cantante, compositore, producer, lo definisce Stereogam Sanfa, che dopo aver fatto 2 miliardi di featuring, tra cui quelli con Kendrick Lamar, ma anche quelli con Subtract e Stormzy, torna con un pezzo suo che è il primo addirittura dal 2017, quindi sono passati ben 6 anni da quando era uscito il suo album di debutto, e non ha annunciato ancora un nuovo disco, ma ha pubblicato questo bel singolo che si intitola Spirit 2.0. Tra le notizie della settimana c'è l'annuncio che PC Music, la label londinese PC Music, spesso citata e associata soprattutto al fenomeno dell'hyperpop, insomma questa label ha annunciato che chiuderà, o meglio che pubblicheranno ancora un po' di dischi nel 2023, e che dall'anno prossimo, dal 2024, diventerà un progetto di archivio, ma non pubblicherà più musica nuova. Il che è anche un po' un paradosso, perché proprio insomma adesso che l'hyperpop è diventato sulle bocche di tutti, ma soprattutto sugli streaming di tutti e sui pezzi di tutti, e chiude questa etichetta che aveva creato un po' la storia di questo genere, ma sto facendo finta di saperne di più di quello che ne so. Io non sapevo neanche che esisteva da ben 10 anni, dal 2013, perché se ne è cominciato a parlare di hyperpop e di PC Music sulle riviste che seguo io, che seguiamo qui a Friday, solo direi da un paio d'anni. L'etichetta esiste da molto di più, e c'è qualcuno, per fortuna, tra i nostri ascoltatori che conosce bene questa storia, ed è Giovanni Coppola, autore della bella newsletter L'ultimo disco, che vi consiglio, l'ultimodisco.substack.com, ma che trovate come firma anche su Rolling Stone, e ci ha mandato un contributo un po' sperimentale anche lui, no? Perché facciamo una cosa un po' nuova per Friday, facciamo una rubrica nuova che potremmo chiamare Lo Spiegone, o un po' come fanno quelli del post PC Music spiegata bene. E quindi la metto e mi metto anch'io seduto ad ascoltare la storia di PC Music raccontata da Giovanni Coppola.
PC Music is no more, long live PC Music. Questa è la storia di un affascinante paradosso musicale che definirei post-internet. Fondata a Londra da A.G. Cook nel 2013, l'etichetta ha giocato un ruolo significativo nel plasmare generi come internet pop o hyperpop, definizione che poi sarebbe stata associata all'etichetta stessa e ad altri artisti che hanno ruotato intorno a questa scena. Era il suono, quello di PC Music, che inizialmente era stato accolto da feedback abbastanza contrastanti, che ha lasciato un profondo solco sulla musica contemporanea, moderna, caratterizzata da un'esuberanza giocosa, da un modernismo che comunque cercava di scavare nel passato e nei paradossi dello stesso, che portava un'estetica anni 90 un po' all'esasperazione. Tra gli artisti principali ricordiamo, a parte G. Cook, appunto, Charlie XCX, Sophie, Danny e Larl. La stessa Sophie è arrivata poi a collaborare, attraverso poi l'esordio sull'etichetta, con popstar pesi massimi del pop come Madonna, Rihanna, Vince Staples, andando proprio a cambiare un po' le sorti dello scenario anche oltre l'hyperpop stesso. Ma mentre in passato PC Music campionava, decostruiva, remixava e faceva bootleg di Madonna, Beyoncé, Lady Gaga, Taylor Swift, è finita per fare musica per Lady Gaga, Beyoncé e Taylor Swift. Ricordiamo A.G. Cook, che ha collaborato con Beyoncé. Nell'ultimo album Lady Gaga ha scelto una decina di artisti della scena hyperpop e di PC Music per Dawn of Chromatica, un remix album, e tutto questo andava a chiudere un cerchio paradossale che ha cambiato le sorti un po' della fruizione della musica moderna. Più che prodigo, infatti, infatti quello che ha fatto PC Music rifletteva lo stato dell'arte dell'industria discografica, cioè rivalutare il passato e una certa estetica del passato, scavando nel futurismo degli anni 90 per poi riportarlo nel presente. Esattamente tutti i riferimenti che l'hyperpop ha cercato di portare in sé. E col passare del tempo ha ampliato la sua portata e creato un impressionante elenco di collaborazioni, tra cui Caroline Polachek, Kero Kero Bonito, Anna Diamond. Il lascito di PC Music non si è limitato all'innovazione perché ha anche avuto capacità di sfidare concezioni e preconcetti che hanno messo anche al centro una grande promozione di equità e diversità di genere. E la sua natura paradossale, la sua ricerca di nuovi confini sarà sicuramente ricordata. Ci chiederemo, sarà ancora possibile esplorare nuovi linguaggi, nuove idee? Come ha fatto l'etichetta britannica e soprattutto come mai la stampa si è accorta di loro solo un paio di anni fa, quando in concomitanza con tre grossi album come 7G ed Apple di A.G. Cook, How I'm Feeling Now di Charli XCX e il disco di esordio Day 100X, ha parlato del genere hyperpop della generazione PC Music, perché nonostante molto del racconto di PC Music non si era quasi mai parlato di loro a questi livelli.
Grazie mille a Giovanni Coppola per il suo intervento. Se avete anche voi proposte di spiegoni o commenti alle notizie musicali della settimana, potete inviare tutto a redazione chiocciolafridaypod.it. Non li paghiamo, tornando all'argomento iniziale dell'economia, almeno fino a quando non avremo un Patreon e saremo anche noi diventati mainstream, però li ascoltiamo molto volentieri e insomma se meritano li mandiamo anche molto volentieri in onda. Prima di chiudere, due cose al volo sui live. Allora, innanzitutto c'è questo pezzo del Guardian, uscito già una decina di giorni fa, che si intitola Otto festival musicali etici nel Regno Unito e in Europa, e tra i quali c'è l'Ipsy Grock, che ricordiamo sarà questo agosto in Sicilia per la sua 26esima edizione. E il Guardian lo definisce niente meno che il più importante festival indie rock italiano. Non so se concordo che sia il più importante, ma sicuramente uno dei festival che anche noi amiamo molto, anche se io non ci sono mai andato, mi piacerebbe prima o poi andarci. Torna anche quest'anno ed è organizzato, ricorda il Guardian, da un'associazione non profit, infatti lo include in questo elenco di 8 festival non profit. E parlando invece di un festival che è decisamente for profit, fin dal sito che è Vodafone Parade Sciocco, ancora prima del nome, cioè lo sponsor, però volevo segnalarlo perché è un festival anch'esso storico, è in Portogallo, Parede de Cora nel nord del Portogallo, festeggiano i 30 anni con questa edizione che sarà dal 16 al 19 agosto, mentre Ipsy Grock in Sicilia, Castelbuono, è dal 10 al 13 agosto, quindi se siete proprio pazzi potreste anche farli tutti e due. E a Parede de Cora quest'anno, perché lo voglio segnalare? Perché c'è una line-up da sogno, veramente, forse quasi meglio di quella del Primavera di Barcellona. Vi cito solo i nomi che vorrei vedere di più io: Fever Ray, Little Sims, Black Midi, Domi & JD Back, Sudan Archives, Avalon Emerson and the Charm, ma anche un po' di nomi storici come Wilco, Explosions in the Sky, Io la tengo, e anche un po' d'Italia con i Calibro 35. Tutto questo per soli 120 euro 4 giorni o 60 euro un giorno, insomma, che dire, tanto di cappello e peccato forse solo se devo fare una critica, perché devo farla sempre, che è un festival molto grande. Ho cercato di capire a che dimensione è arrivato e leggo di più di 100.000 persone, quindi sarà un bel casino, però con questa lineup qua forse ne varrebbe la pena. Io sono Francesco Negri, in redazione ci sono anche Andrea Ferrincelli e Marco Ferrincelli. La sigla è di Tum, che trovate su Instagram come Tum Plays Music, mentre Friday lo trovate su fridaypod.it, dove trovate anche i link al nostro Instagram, Twitter e alle nostre playlist Spotify e YouTube. Grazie per aver ascoltato anche questa puntata, ne rimangono ancora due, la 74 settimana prossima con gli ultimi dischi usciti che usciranno prima dell'estate e poi la puntata 75 che sarà la nostra puntata di recap dove andremo a guardare un po' i migliori dischi usciti nei primi 6 mesi di questo 2023. Ciao e buona settimana!